Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco, as usual, come al solito, benvenuta Silvia, buongiorno.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Magnitosi, ovviamente in regia, Oggi inauguriamo la puntata di venerdì a due passi dall'agognato weekend, come sempre, con l'intelligenza artificiale, un argomento che noi, insomma, a noi molto caro. Il 10 e l'11 febbraio si è tenuta a Parigi la terza edizione del Summit europeo sull'intelligenza artificiale, AI Action Summit, mentre si verificava una serie di eventi abbastanza epocali, come l'arrivo di DeepSeek, l'intelligenza artificiale cinese, il solito Elon Musk che ha provato a comprare alcuni asset di OpenAI per circa 97,4 miliardi di dollari, proposta respinta, ne volevano 98, all'annuncio di investimenti dall'amministrazione americana per 500 miliardi di dollari del progetto Stargate. L'evento parigino rappresenta un cambio di passo dell'Unione Europea da regolatore, con l'AI Act, il GDPR, eccetera, eccetera, a investitore con una serie di progetti per un totale di oltre 450 miliardi. Silvia, e l'Italia? E l'Italia che va, come diceva Ron.
Allora, intanto tra gli italiani prevale ancora un'opinione ottimistica nei confronti dell'intelligenza artificiale. Lo dicono i dati di SVG, che segnalano appunto un 51% di italiani che ritiene l'intelligenza artificiale un fatto positivo. Tuttavia è un dato in calo rispetto, per esempio, a 5 anni fa, proprio il 2020. Ne stavamo parlando poco fa del 2020. Sì. Che cosa è successo? Ecco, tra il 2019 e il 2020, anzi tra il 2020 e il 2021, gli ottimisti rispetto all'intelligenza artificiale erano il 68%. Infatti crescono proprio quelli che sono scettici e ne vedono soprattutto i rischi, sono il 41% contro il 23% appunto di 5 anni fa.
Vabbè, abbiamo preso consapevolezza, confidenza, e giustamente escono anche fuori opinioni contrarie. Prima era tutto bello, 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 e poi piano piano le cose si limano un po'. Il 58% degli italiani chiede un approccio più prudente e regolatorio rispetto ai modelli vigenti in USA o Cina, proprio come quello dell'Unione Europea. Sono soprattutto i boomers, maledetti boomers, a sostenere questo atteggiamento, mentre nel 17% di quelli che vogliono un mercato liberalizzato, la generazione Z rappresenta il 22% e i millennials il 30%, e poi c'è un 25% che vuole un approccio open source, cioè votato alla condivisione, all'accesso aperto a tutti, alla trasparenza, e la musica è per tutti, vogliamo entrare gratis. No, sto impazzendo, sono tornato troppo indietro. Comunque, trasparenza e condivisione.
Tra i progetti europei di cui parlavamo prima è stato annunciato un investimento di 20 miliardi nelle gigafactory, che gli italiani ritengono necessario, direi quasi indispensabile, per stare al passo con le altre potenze, ma anche un'iniziativa eventualmente rischiosa, perché il settore è un po' così, un po' ancora incerto, bisogna un po' studiarlo, abbiamo sempre bisogno di essere molto sicuri, invece vediamo che da altre parti vanno avanti, senza preoccuparsi troppo delle implicazioni,
sembra
apparentemente. Quasi un terzo degli italiani ritiene che queste risorse dovrebbero invece essere rivolte altrove, a partire dalla sanità, all'occupazione, quindi è contrario a investire così tanto in questi ambiti. Un altro aspetto controverso è la sostenibilità dell'intelligenza artificiale. Sappiamo che la tecnologia, internet, il digitale, eccetera, eccetera, è molto impattante a livello proprio di ambiente. Per sviluppare e far funzionare l'AI ci vuole tantissima energia, e quasi un italiano su tre preferisce che gli investimenti in innovazione comunque procedano, anche a costo di lasciare indietro un po' questo tema della sostenibilità. Sono i cittadini, diciamo, più orientati a destra, questo dice SVG,
Chissà perché quelli a destra sono contro l'ambiente, secondo me è una sciocchezza.
Non è che siano contro l'ambiente, si dice.
Si dice.
È più importante in questo momento spingere sull'innovazione, possiamo rallentare un po' il tema della, diciamo della sostenibilità, appunto, dell'innovazione, ma in senso sostenibile. Quindi anche delle produzioni pulite. Mentre quelli di centro-sinistra, per così dire, danno più priorità alla tutela ambientale, ma sono soprattutto i giovani. O meglio, diciamo che le percentuali sono quasi equivalenti, stiamo intorno al 48-49% per entrambe i target, entrambi i target.
Bravi, bravi questi giovani. Leonardo Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, vi offre la prima proposta musicale, che attenzione è tutta strumentale, così imparate. Lui si chiama Daniel O'Green, è un grande produttore polistrumentista nordico che fa sempre questi album dove evoca soft rock, psichedelia, poligirina, ma anche tropicalia, pop e folk, ovviamente di aria scandinava. Allora andiamo ad ascoltare da questo pin il brano Monda, Daniel O'Green.
Thank you.
Allora, siamo o non siamo nella content creation economy? Se lo chiede De Leonard, Sound of a Divi, qui dalle frequenze Radio Atlanta, ed è anche il tema portante del nostro Daily Magazine, distribuito da poco nel suo nuovo numero. E allora sì, è vero, siamo nella content creation economy e i video si confermano uno strumento chiave per le aziende che desiderano comunicare in modo efficace. Alessio Cinao, imprenditore, 27 anni, ha pensato bene nel 2023 di dare una risposta alle mille domande dedicate ai nuovi mercati e ha creato Snap Marketing, agenzia specializzata in short video che offre servizi per la realizzazione appunto di filmati brevi in modo accessibile ed efficace. E allora, benvenuto da parte di Davide Secchi e Silvia Antonini ad Alessio Cinao. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Allora Alessio, come si è evoluta la content creation economy e quanto vale e quali potrebbero essere i prossimi step?
Ma come si è evoluta penso sia davanti agli occhi di tutti, perché negli ultimi anni c'è stato comunque un boom pazzesco tra la parte di influencer marketing e anche tutta quella parte di aziende che hanno investito sulla parte di creazione di contenuti. Ad oggi conta un valore di globalmente oltre 100 milioni di dollari. Tutte le aziende stanno investendo in questo, ci sono stati sicuramente dei problemi lato influencer come tutti sappiamo, e ancora di più le aziende stanno investendo proprio sulla creazione di contenuti autentici e originali in autonomia, quindi molte aziende stanno scegliendo proprio di avere dei frontman che magari sono dipendenti a cui far mettere la faccia e puntare proprio su quello. Quindi diciamo è in forte crescita, lato sviluppi sono sicuramente diversi rispetto alla content creator economy, perché molte aziende o comunque anche agenzie stanno puntando sulla parte di AI, di specializzazione magari su un singolo formato. Cioè la chiave è trovare il format corretto per poi farlo funzionare sui social. Lato AI diciamo che si sta sperimentando qualcosa nel far creare alle aziende dei contenuti che vengono generati dall'intelligenza artificiale, però quello va a perdere il senso reale del contenuto stesso, che è quello di creare un legame con la community. Diciamo che questo avvento della creator economy ha portato proprio a un tipo di comunicazione diretta e autentica rispetto a prima, che comunque era un tipo di la pubblicità comunque in generale era da uno a molti. Adesso le aziende sono sullo stesso livello dei loro clienti e dei loro stakeholder e quindi dialogano in maniera diretta attraverso i contenuti.
Abbiamo parlato prima del video, ecco, quali devono essere le caratteristiche principali affinché un filmato performi a dovere?
Sicuramente la durata. Ad oggi siamo in un'era in cui la nostra capacità di attenzione è ridotta a 8 secondi, quindi è sicuramente importante lavorare sul gancio iniziale, quindi su catturare l'attenzione nei primi 3 secondi. Ciò non significa che per forza bisogna andare a parare su diciamo un contenuto troppo, come spesso mi piace dire, epilettico, ma trovare il modo giusto di catturare l'attenzione nei primi 3 secondi, quindi sicuramente la durata, il fatto di catturare l'attenzione nei primi secondi è una durata che vada a un massimo di un minuto, ecco. E poi un altro fattore importante che anche noi di Snap, diciamo, è uno dei nostri pillar fondamentali, è proprio quello che vi dicevo, è l'autenticità. Un contenuto reale, non per forza un contenuto ad oggi deve essere visto come i vecchi contenuti istituzionali, i video istituzionali che si facevano fino a qualche anno fa, che si fanno ancora assolutamente, però diciamo il maggiore impatto si dà trasmettendo comunque un'autenticità e quindi un contenuto reale, vero, perché quello ad oggi diciamo viene percepito assolutamente dagli utenti e posso garantire che quello funziona e può ottenere dei risultati molto molto interessanti alle aziende, oltre alle classiche diciamo le classiche caratteristiche. Ad oggi deve avere un video come un sottotitolaggio per dare accessibilità a tutti, un tipo di montaggio comunque dinamico.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Scusi, sento un gran rumore dietro, mi dispiace, mi sono interrotta. Allora, stavo dicendo, il video, il short video, mi sembra di capire che sia la forma di comunicazione oggi come oggi più efficace sulle piattaforme. Ci può dire quali piattaforme scegliere? Chiaro che ogni piattaforma ha il suo target, mi sembra di capire che Instagram sia ancora una e YouTube siano le due piattaforme prevalenti, c'è TikTok che arriva. Voi cosa consigliate ai vostri clienti?
Ma guarda, tendenzialmente in base agli obiettivi che ha da raggiungere l'azienda. Non c'è un canale social giusto o sbagliato, ma si parla di linguaggi differenti. Spesso si dice che TikTok è un po' il buco della serratura delle aziende, ovvero che fa vedere realmente cosa ci sia all'interno. Ovviamente abbiamo canali come LinkedIn che permettono più una comunicazione B2B, anche lì si sta spingendo su tutta la parte di short videos, piuttosto che YouTube è più adatto comunque a un pubblico che vuole approfondire, mentre Instagram comunque ancora ad oggi funziona tanto di awareness, di community, di ingaggio di community, quindi non c'è un canale corretto, diciamo, e il fatto di essere multichannel è importante, infatti noi per i nostri clienti strutturiamo comunque una strategia per poi andare a realizzare dei contenuti splittati e differenti sulle varie piattaforme.
Ma la vostra specializzazione in short video è perfettamente in linea con quelle che sono le tendenze di mercato, quindi mi chiedo se questo è un, diciamo, un diktat tassativo o vi state anche orientando verso altre forme di linguaggio.
No, guarda, noi abbiamo, io personalmente ho fatto la scelta di prendere la strada dei short videos venendo dal mondo delle agenzie comunque tradizionali, lì ho valutato proprio il fatto che servisse un supporto come il nostro a tutte le agenzie, alle realtà con team marketing strutturati che abbiano bisogno di questa tipologia di contenuto video, che è quella che funziona ad oggi, di qualità ed in poco tempo. Infatti uno dei nostri pillar è anche la velocità, quindi ad oggi siamo verticali assolutamente sulla parte di short videos. Tendenzialmente stiamo lanciando anche parallelamente un progetto più di formazione per espandere sempre di più la nostra rete di collaboratori in tutta Italia.
Ecco, allora entriamo un po' nel dettaglio, in cosa consiste la vostra offerta, voi che cosa proponete al mercato?
Ad oggi noi proponiamo una soluzione che si va, come dicevo, a integrare in un team marketing. In che senso? Tendenzialmente sono i social media manager e i marketing manager che prima si rivolgevano direttamente magari a un videomaker. Quello che facciamo noi in sostanza è lavorare insieme ai team marketing sulla parte di strategia, quindi di realizzazione format e l'ideazione anche del contenuto. Allo stesso tempo poi ci occupiamo anche della parte di produzione. In che modo? Abbiamo un team a Milano che si occupa di tutta la parte creativa e anche gestionale per quanto riguarda la giornata di shooting, ma una rete di content creator che noi chiamiamo snappers in tutta Italia, che ci permette di lavorare in velocità garantendo lo stesso standard e dando alle aziende diciamo una capillarità da un punto di vista nazionale. Quindi il vantaggio per le aziende è sicuramente avere noi come unico referente è una copertura a livello nazionale per tutte le tipologie di contenuto video. La parte di formazione, quella che stiamo adesso lanciando, è proprio per aumentare questo numero di content creator in tutta Italia e quindi garantire ancora di più capillarità.
Qual è la penetrazione del vostro servizio, ma in generale del servizio di comunicazione attraverso influencer marketing, secondo la vostra esperienza? Quindi quali sono i settori che si rivolgono maggiormente a voi per fare questo genere di prodotti di comunicazione?
Non c'è un settore di riferimento, infatti noi abbiamo deciso di verticalizzarci proprio su un servizio principale. Essenzialmente posso dirti che lavoriamo dal settore travel al food and beverage, alla parte comunque di startup, retail e fashion, lavoriamo anche tanto con tutte quelle aziende che hanno la necessità di raccontare i loro eventi, perché lì abbiamo un servizio di live coverage dove uno dei nostri collaboratori racconta gli eventi in tempo reale dei brand.
Alessio, prima di parlare un po' di questo 2025 che ci stiamo apprestando a vivere, una sintesi dei primi anni di attività di Snap Marketing.
Assolutamente, noi partiamo a gennaio 2023 circa, in realtà solo con una semplice gennaio 2023 solo con una semplice idea, quella di supportare, come vi dicevo, tutte le realtà che abbiano bisogno di contenuti facili che funzionano sui social in poco tempo. Da lì abbiamo gestito tra il 2023 e il 2024 più di 80 clienti e collaborando anche con oltre 10 agenzie partner. Quindi questa è stata un po' l'evoluzione negli anni, anche a livello di team siamo cresciuti pian piano da uno, letteralmente, che ero io, siamo arrivati con un team ad oggi di 6 persone su Milano, più la rete di cui vi raccontavo, sparsa in tutta Italia, che oggi conta oltre 50 persone. Totalmente in bootstrapping, con zero investimenti, quindi siamo partiti veramente da zero, abbiamo raddoppiato, ci hanno sfasciato, quest'anno abbiamo fatto il 100%, quindi c'è stata un'evoluzione graduale ma abbastanza veloce. Ecco.
E a questo punto il 2025, cosa vi attendete non solo da Snap ma anche dal mercato tutto?
Allora, dal mercato tutto ci attendiamo che sicuramente le aziende cercheranno di puntare sempre di più su tutta questa parte di short videos, quindi ci auguriamo sempre di più di essere costola di tutte le realtà che abbiano bisogno di contenuti. Lato nostro, come vi dicevo, stiamo puntando proprio sull'automatizzazione, diciamo, dei nostri processi per rendere ancora più scalabile il nostro modello, allo stesso tempo la crescita dei content creator in tutta Italia è un progetto in cui porteremo comunque Snap ancora più accessibile a tutti, dove anche i nostri clienti potranno direttamente richiedere il servizio tramite la nostra piattaforma.
E allora, Alessio Cinao, founder di Snap Marketing, oggi ospite di Daily On Air, The Sound of ADV, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net, non mancate. Alessio, grazie mille della partecipazione, buon proseguimento di giornata, buon weekend, buon tutto, e chissà, a presto per ulteriori aggiornamenti.
Grazie mille ancora per l'invito, grazie mille.
Buona giornata, grazie.
Grazie.
She's a certified teacher. I'm the lesson that she loves to teach. Tuesday, she's a race car driver. A buck 80 burning every curb. Driving me crazy loco on a Wednesday. Can't get enough of her. And I put her first. Well, I
anno nuovo, prospettive nuove anche dal punto di vista sportivo, infatti un giro d'affari che cambia, prospettive che cambiano. Deloitte ha messo in fila una serie di punti, noi ne abbiamo tracciato diciamo 3-4 fondamentali dal nostro punto di vista sul mercato sportivo. Ad esempio, il primo punto, cara Silvia, riguarda un argomento a te molto caro, ossia la trasmissione in streaming. Perché il passaggio allo streaming per la copertura di eventi sportivi in diretta non è più nel futuro, qui è ora. I principali provider di streaming video on demand, SVOD, hanno conquistato alcuni dei più grandi accordi in palio negli ultimi tempi. Per i provider attendiamo quindi, si attende Deloitte, una piena maturazione e innovazione nelle integrazioni, nella tecnologia e nei contenuti. E poi occorre assolutamente migliorare l'esperienza pubblicitaria, la quale sarà probabilmente anche la priorità per gli streamer di eventi live. Dietro le quinte i provider lavoreranno con i loro partner tecnologici per migliorare la qualità e l'affidabilità delle trasmissioni. È fondamentale questo, perché sennò va tutto naturalmente in barca. L'intelligenza artificiale generativa potrebbe dare una mano nella personalizzazione dei feed, dei contenuti espressi dai fan, offrire pubblicità pertinente ai gruppi di tifosi e fornire assistenza mirata ai clienti e soprattutto immediata. E questo è un argomento fondamentale. Quante volte vi siete trovati in difficoltà durante la trasmissione di un evento a cui tenevate tantissimo e non avete trovato una risposta valida? A parte gli aggiornamenti tecnologici, potrebbero essere in arrivo altri contenuti sportivi accessori, tra cui trasmissioni sportive e alternative, altcast, e contenuti originali. Alcuni emittenti, streamer sportivi, hanno già avuto successo con il formato altcast. Dimmi, Silvia.
Sì. Allora, noi abbiamo visto che le piattaforme, quelle che, per cui noi siamo abituati, che noi siamo abituati a utilizzare per vedere, non so, le serie, queste cose così, si sono buttate nel mondo dello sport proponendo appunto questi contenuti, i documentari, le serie, queste cose così. Adesso stanno entrando anche nella trasmissione di contenuti live. Però abbiamo visto, si vede in questa ricerca, in questa monitoraggio di Deloitte, che i consumatori, soprattutto i giovani, sono proprio interessati a questo dietro le quinte, cioè al di là della trasmissione dell'evento live. I nuovi consumatori, i nuovi utenti vogliono sapere cosa c'è dietro, vogliono le storie. Quindi anche questo è un tema su cui le piattaforme, non dico che siano arrivate prima, ma è stata la loro porta d'ingresso nel mondo dello sport.
C'è, pare, Paramount Plus che sta preparando il proprio altcast, diciamo così, con David Beckham, che, caspita, è uno dei volti più importanti del calcio degli ultimi 30 anni, per la copertura della Champions League dell'anno prossimo, cara Silvia. Tra l'altro, David Beckham tra protagonista, mi sembra, su Netflix di un fantastico documentario serie,
sì,
docuserie,
sì,
veramente
sì,
bello e simpaticissimo.
E Victoria Beckham,
sì, da vedere, da vedere, da vedere. I consumatori, soprattutto i più giovani, sono interessati a una visione, quindi dietro le quinte, cercate di prendere appunti. Invece, sempre sui fan, sui tifosi, sugli utenti, sui consumatori, è fondamentale la raccolta dei dati. Molte organizzazioni sportive hanno ampliato le proprie capacità di raccolta, gestione e arricchimento, utilizzo e soprattutto monetizzazione dei dati. I database dei fan consentono a leghe, squadre e altre entità sportive di adattare le proprie strategie aziendali e migliorare così il coinvolgimento, oltre a migliorare anche le esperienze degli eventi dal vivo, garantire valutazioni mediatiche redditizie e, attenzione, stipulare accordi di sponsorizzazione.
Occhio, perché ne abbiamo già parlato in passato, lo ribadiamo, i giovani per consumare sport, contenuti sportivi, vanno tanto sui social, anzi, forse soprattutto sui social. Infatti, oltre il 90% dei fan della Gen Z e dei millennial afferma di utilizzare social media per consumare contenuti sportivi, tra cui appunto i clip, gli highlights
soprattutto.
Sì, contenuti corti, brevi.
Corti, veloci.
I nuovi utenti vogliono le cose rapide, veloci, la diretta, eventi sportivi in diretta, però attraverso i social, e notizie e commenti. Quindi queste sono le piattaforme su cui bisogna puntare, o comunque a cui bisogna stare molto attenti.
E attenzione, a proposito di consumo sportivo e a proposito di giovani e giovanissimi e consumo sportivo, e conterà moltissimo l'evoluzione dei cosiddetti sport immersivi. Nel senso che i fan, i tifosi, gli utenti, i consumatori possono creare la propria realtà sportiva digitale unica e personalizzata sia a casa propria sia addirittura nella sede in cui si sta svolgendo l'evento. È un futuro ovviamente ancora in costruzione, tuttavia si prevede che gli sport cosiddetti immersivi registreranno progressi significativi già da questo anno, poiché nuovi modi di vivere lo sport di persona potrebbero veramente diventare presto più accessibili.
Cioè, scusa, io divento protagonista di una partita di calcio?
Chi lo sa? Un giorno potrebbe succedere, cara Silvia. Con i progressi nella tecnologia di visualizzazione, nuovi investimenti, inedite partnership, stanno prendendo vita esperienze innovative fuori sede. Invece di limitarsi a guardare un evento, che tra l'altro io per esperienza diretta mi accorgo che i giovani non ne hanno voglia assolutamente, dopo due secondi stanno già guardando un'altra cosa, i fan possono essere completamente immersi in un'esperienza che rivaleggia con quella di trovarsi nella sede effettiva. Le aziende infatti sperimentano diversi modi per interagire con i fan, come sta utilizzando tecnologie di visualizzazione proprietarie. Attualmente ci sono sedi a Los Angeles, Dallas, e in questo senso, e apriranno anche strutture ad Atlanta e Detroit, dove ci sarà la colocalizzazione di questi eventi, di questi stadi, di questi distretti sportivi. Insomma, si può fare di tutto per mostrare una visione alternativa di football, calcio, basket, hockey e anche e soprattutto, attenzione, sport di combattimento. Che sono fondamentali. Gli sport di combattimento sembra una sciocchezza. Tu ti metti le mani negli occhi e dici: mamma mia, che cosa terribile. Invece.
Attenzione, per esempio, Netflix ha puntato moltissimo sul wrestling.
Ah sì?
Certo. Che tra l'altro è uno degli spettacoli televisivi più gettonati negli Stati Uniti. E non solo. Forse il più gettonato.
Addirittura.
Comunque molto 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 gettonato.
Sì, no, è solo il wrestling, che comunque è uno spettacolo che deve avere anche delle qualità, dove gli atleti devono esprimere delle qualità atletiche, spettacolari, sì, tutto quello che vuoi. Ma ci sono degli sport di combattimento di una durezza allucinante, tipo sì. Tana delle Tigri, ti dico che sono i preferiti in assoluto, a livello Instagram, a livello TikTok e a livello di highlights.
Ma ci sono dei personaggi
violenti,
tipo insomma anche un po' iconici, che diventano quasi fumettistici in questi sport, oppure sono molto, vuol dire, spartani?
No, allora stiamo parlando di due cose diverse. Il wrestling è fumettistico. Ci sono gli sport di combattimento dove la gente si fa male a mani nude e a piedi nudi, non so come si chiamino, ma ci sono da anni e anni e anni, dove i due atleti sono comunque all'interno di una gabbia e sono dolori. Sono sport seri, però di una violenza incredibile. E va bene, dopo questa analisi del futuro dello sport e delle sue possibili visioni, ce ne andiamo e vi salutiamo per un buon weekend. E ci rimandiamo ovviamente alla puntata di mercoledì prossimo. Però prima fammi ripensare al brano che abbiamo trasmesso prima, che era quello dei War and 3T, che vengono da Nashville, che come il nostro regista si è affannato subito a sottolineare sanno di country. Io gli ho fatto invece notare come la cantante Tanya Blount, che è poi la coniuge del leader del gruppo Michael Truter, sia molto soul, e quindi questa unione di americana, nel senso di country e tradizioni viscerali, con la musica soul che fa anche lo stesso molto molto America. L'album si titola Plus One, Can I Get an Amen, dei War and Treaty. E invece chiudiamo con una sorta di ristampa che non è tale. Nel 1987 esplodeva nel mercato discografico la house music. Non so se vi ricordate il brano dei Mars, edito addirittura dalla 4AD, che era la casa discografica dei Cocteau Twins, quindi musica molto eterea, molto importante, molto artistica. Fu un successo micidiale, Pop on the Volume, e prendeva le mosse dall'house di Chicago, perché l'house, che ebbe un grande successo nell'Inghilterra e nell'Europa dei fine anni 80, in realtà arrivava da Chicago, e in America invece non aveva nessun tipo di responso. Altro successo fu quello degli Yes Express, che fu una cosa incredibile nella primavera estate dell'88. Ecco, da quell'ensemble nascevano gli Electribe 101, che pubblicarono 5 singoli. Il produttore di allora ha ritrovato i nastri, le canzoni del periodo, e ha confezionato questo Electribal Memories, che è composto da 4 CD. È un LP, è un disco, è un progetto antico che diventa improvvisamente nuovo e attuale. E allora, da Electribal Memories, gli Electribe 101, Eating for the Night. Ciao Silvia e ciao a tutti.
Ciao.